Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Ave Maria da Claudio.
E da Anna, santa giornata, Ave Maria.
Uh-huh. Sì, ci tengo a dire nel tuo cuore, perché oggi è San Bonaventura, vero? È un grande santo francescano, dottore della Chiesa, ma parlavo del cuore perché sto qui a Fatima, dove noi attendiamo il trionfo del cuore immacolato di Maria e vorremmo portarlo in tutti i cuori. Ecco, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, ma non lo so che cosa devo pensare. Ecco, questi richiami, questi consigli, questi inviti, veramente se penso che dovremmo averli anche capiti in qualche modo, no? Ma invece pare che ascoltiamo con più attenzione le notizie sportive di quelle della salvezza eterna. Pensiamo più alle cose della carne, del mondo, della moda, delle ferie, tutte le cose nostre, ma non pensiamo alla cosa più importante, salvarsi l'anima. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Pare semplice la frase, ma sembra che sia diventata complicata, perché se uno non la capisce vuol dire che è complicata, ma in realtà è semplice. Allora deve essere entrato in azione qualcuno, no? A farci pensare che non al significato semplice, perché si rivolgeva a tre bambini, l'han capita loro, potevamo capirla anche noi. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Con questa ondata di immondizie, di impurità, di immoralità, di tutto quel che si sente, che è anche troppo quel che si sente, e poi c'è quello che non si sente, ecco, come ci si può salvare se Noè costruì un'arca per salvarsi dal diluvio universale, ma nell'arca ci stava dentro quel che ci stava dentro, insomma, tra animali e persone erano pochi, ma il cuore immacolato di Maria non dovete misurarlo con un cuore, diciamo, soltanto fisico, ovvero materiale, ma è un cuore spirituale, cioè un cuore di una mamma che ha accolto tutti i suoi figli come figli nel suo cuore, per cui quanti ce ne stanno dentro? Tutti ci stanno dentro, tutti quelli che vogliono entrare, no? La Madonna non dice a nessuno sta fuori, vieni dentro. E vabbè, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio, è la seconda parte, ancora più interessante, perché ha un significato molto profondo. Quante vie ci sono? A sentire le chiacchiere del momento, le vie sono infinite. La Madonna dice via, una ce n'è, quella che Dio ha scelto per farsi uomo, vero? È disceso dal cielo, è diventato figlio di Maria e la via è stata quella lì, perché prima concepito nel cuore, dice Sant'Agostino, e poi nel grembo. Allora, questa è la via aperta da Dio, per raggiungere Dio attraverso il cuore immacolato di Maria. Ma l'uomo non sta attento, non mostra veramente, cioè, la distrazione, poca importanza gli si dà alle cose eterne, le prendiamo così come se fosse la pubblicità, che ne so io, di qualcosa che costa un euro, voglio dire, ma invece qui si acquista la vita eterna, via d'amore che vi conduce a Dio. Siccome Gesù è via, verità e vita, allora dobbiamo un po' vedere queste tre parole che cosa significa. Intanto è via, per cui attraverso di lui si arriva al cielo, ma lui è passato attraverso il cuore immacolato di Maria e la Madonna ci offre appunto suo figlio Salvatore, dice io l'ho generato, Gesù è passato attraverso il mio cuore e ha aperto la via e lui è la via, non è una via senza nome, è via Gesù Salvatore, lì si passa, all'infuori di quella via lì non ce ne sono altre. Verità, perché Gesù è verità, e allora la via è quella nella verità, quando cominciamo a contraffare la verità abbiamo sbagliato via, la via è quella lì, non si cambia una parola, pertanto la verità, ecco, è anche la via, perché Gesù è via, verità e vita, ecco, è la verità, è la via per raggiungere il cielo. Gesù è verità, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, perché non conosce la verità, non vive nella verità, vuoi seguire me? Segui me, io però sono la verità, ma sono anche la vita, sono la vita e la vita eterna, sono la vita e porto vita, e coloro che rifiutano la vita, rifiutano me, coloro che rifiutano la vita di grazia, rifiutano me, coloro che rifiutano anche la vita naturale, rifiutano me, perché ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Per cui diciamo questo discorso, queste poche parole, sono molto profonde e vanno prese come l'hanno preso i bambini e sono arrivati dritti in paradiso in 2 anni, pensate un po'. Vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. E naturalmente ogni volta che vengo qua, da una parte, cioè, in un certo senso godo e nell'altro senso soffro, perché dico, ma è mai possibile che non sia entrato nella testa dei cristiani questo invito? Non l'abbiamo preso sul serio, non vogliamo crederci, speriamo che non sia vero, speriamo che non serva. Qui il Signore avrebbe mandato la Madonna perché non serviva, dice, ma sei stanca di stare in paradiso, vai a fare un giretto in terra, insomma, tanto. Ma invece ha mandato sua madre, pensate un po', anzi lei dice, figlio mio, tu sei il capo, loro sono le membra, permettimi di andare a richiamare questi figlioli che vanno dannati e io non posso sopportare che coloro che sono stati pagati a caro prezzo dal tuo sangue, dalla tua passione croce, dalla mia sofferenza, dalla mia offerta e di tutti i santi martiri vadano perduti, lascia che vada a vedere sti figlioli se mi daranno retta, cari miei, a parole diamo retta, a parole diciamo di amare, a parole, ma in realtà bisogna mettere in pratica, allora, la consacrazione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro, Dio vuole stabilire questo, cioè non è neanche stata lei a dire lasciami andare, ma è stato Dio stesso a dire va e di queste cose, ecco, che io voglio che si consacrino al tuo cuore immacolato, perché sarà il loro sicuro rifugio, quel che sta arrivando sarà una devastazione, rifugiatevi nel cuore immacolato. Ma la devastazione noi la pensiamo fisica intanto, ma c'è già la devastazione spirituale. La devastazione spirituale. Quanti sono i morti spirituali? Chi li conta? Poi vedremo anche quelli fisici, ma vedete, per avere quelli fisici, prima bisogna che ci siano quelli spirituali, quelli che tentano Dio, poi arriva anche il castigo, ma prima ci castighiamo noi non ascoltando e non credendo alla parola di Dio, e poi arriva il resto anche, no? E allora sono qua, prego anche per voi tutti, ma credetemi, è una sofferenza capire le cose, perché più si capisce e più si patisce, fa anche rima, vedete? Allora preghiamo San Bonaventura, che è santo francescano, dottore della Chiesa, che guardi anche a questa famiglia, vero? Che subisce anche delle strapazzate terribili, perché vuol stare nella via, nella verità e nella vita. E allora, Anna, passiamo alla prima lettura, vero?
Certo. Allora, il re Ezechia, gravemente malato, apprendendo da Isaia la sua prossima fine, prorompe in pianto, rammentando a Dio di averlo sempre servito fedelmente. Il Signore non solo accoglie la sua supplica, ma lo guarisce e gli permette di liberare la città dagli assiri. L'infermità di Ezechia rappresenta la condizione in cui versava l'uomo dopo il peccato, destinato a perire eternamente senza l'intervento divino. Il re malato è figura anche di Gesù, il quale, resosi infermo per noi, ha ridato vita all'umanità, ormai votata alla morte a causa del peccato. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, e si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita. Così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore?» «Da parte del Signore, questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz. E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso».
Cari miei, non sono mica storielle queste qua. Vedete il Signore cosa può fare? È il Signore. Però è il Signore a parole, ma noi dobbiamo chiederci: ma tu manifesti la tua signoria su di me? O sono io che voglio essere signore di me stesso, il mio io? Il Signore mi lascia anche fare quello che voglio io, soltanto che naturalmente scuote la testa come un padre che vede il figlio che a tutti i costi vuol farsi del male perché non vuol dare retta a chi lo consiglia per il bene. Ma vedete, questa lettura ci fa capire praticamente il Signore con la misericordia di Dio, ma aspetta il pentimento e le lacrime. Il Signore vede il nostro pentimento, le nostre lacrime, e aggiunge giorni alla nostra vita perché possiamo compiere altre opere buone. Per cui prolungare la vita è cosa buona se usi bene, perché altrimenti è meglio che muori presto, così hai meno debiti da pagare. Tante volte accade che muoiono dei ragazzini, dici, ma guarda te, ma perché il Signore me l'ha preso, eccetera. Poi ci sono state anche delle manifestazioni dove questi figlioli sono poi apparsi, ecco, ai genitori, dice, ma non piangete per me, il Signore aveva visto che sarei, che ero in pericolo e allora mi ha colto prima che mi perda. Allora dice, non piangete, ringraziate il Signore. Ecco, vedete che strani modi di pensare abbiamo noi rispetto ai modi giusti che ha il Signore. E dice, prolungo la tua vita, ti guarisco, io sono venuto per i malati, sono venuto per i peccatori, ma non capite che vi voglio bene, ma non capite che ho offerto tutto me stesso per salvarvi, ma datevi una, svegliatevi, siate attenti a quello che dico io, ecco, seguite quanto io vi dico. Ma vedete, la lettura è molto interessante anche, vedete, verso la fine. Noi sappiamo comunque, ecco, anche facendo un riferimento a Ninive, ecco, il re si pentì e il Signore non distrusse Ninive. Noi non piangiamo i nostri peccati, noi ci vantiamo, c'è il vanto, perché abbiamo raggiunto, vero, dei livelli di civiltà molto avanzata, dicono gli imbroglioni, e invece siamo così incivili, ma siamo così crudeli, che forse, diciamo, i selvaggi, che non hanno tutte queste cose qua, sono più teneri verso il prossimo, verso tra di loro, le tribù, si vogliono bene, vero? Non è che si ammazzano come succede continuamente. Qua c'è il cosiddetto femminicidio, no? Anche se magari poi ci sono le femmine che vivono male e condannano a morte gli uomini, perché sentire le ragazzine che ti dicono io quello me lo faccio, secondo voi non è un maschilicidio questo? Ecco, però questo non si deve dire, allora bisogna che si faccia ordine, altrimenti tutti questi segnali ci fanno capire che c'è disordine. Qui non è questione di sanzioni o di prigioni, qui è questione di cultura, vero? C'è una cultura che è controcultura, è una cultura del male, non del bene. E insomma, noi abbiamo allora questa lettura, vero? Dice, ho udito la tua preghiera, dice il Signore. Il Signore l'ascolta la nostra preghiera, non è sordo, sente bene Lui. E dice allora, ti guarirò, ecco, e ti proteggerò dagli assiri. Noi non so da chi dobbiamo proteggerci qua, dai demoni. Allora Isaia disse, si vada a prendere un impiasto di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà. Pensate un po', bastava un impiasto di fichi, ma non erano tanto i fichi che hanno guarito, no, era il Signore che molto umilmente, che comunque il fico è una sua creatura, vero? Ecco, fate questo impiastro, ecco, e guarirà. Pensate un po' ai nostri tempi, te puoi immaginarti se ti fanno l'impiasto di fichi. Da parte del Signore questo ti sia come segno, addirittura fa tornare indietro la meridiana di 10 ore. Immaginate se il Signore ci facesse vedere che il sole che era arrivato a mezzogiorno lo fa tornare indietro di 10 ore, praticamente invece che essere mezzogiorno sono le 2 del mattino. Cos'è successo? È successo che colui che può tutto, che è Signore, può naturalmente anche far girare, fermare la terra, fermare il sole, può fare tutto, è il Signore, è il Signore. E allora davanti a questo Signore che ci ama e ci ha amato da sempre, bisogna prostrarsi davanti a Lui come hanno fatto i pastorelli, come ha insegnato loro l'angelo, e dire: mio Signore, mio Dio, abbi compassione di me, non solo di me, ma anche dei miei cari. Ecco, abbi compassione, perché è il tempo della devastazione questo. Ecco, proteggici, oh Dio, proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio, mi rifugio. Abbi compassione, ecco, di questo popolo traviato, di questo popolo ingannato, di questo popolo ipnotizzato, che non ha più la volontà di reagire al male e di vivere nel bene, non nella tiepidezza di una fede che non sposta neanche un granello di polvere, altro che montagne, e così. E allora, vedete, la Madonna è venuta a prometterci il trionfo del cuore immacolato, per cui non solo qui respingeva gli assiri, la Madonna respinge i demoni che non hanno soltanto assediato Gerusalemme, ma qui hanno assediato tutto e tutti, vero, Roma, e da Roma fino al Polo Nord e al Polo Sud tutte le città sono assediate dai demoni. L'Immacolata insieme a San Michele Arcangelo li ricaccerà da dove sono venuti, però avessimo almeno quel po' di umiltà di dire: ti prego, fallo presto, ti prego, non ne possiamo più, ti prego mammina, e qui fa finire che cadono anche quelli che sono stati in piedi, vieni presto in nostro soccorso, non tardare, non tardare, questa è parola di Dio poi, non tardare, capite, non tardare, fa presto, soccorrici, oh Dio, vieni presto, affrettati a soccorrerci, capito, cosa, queste preghiere, no? E vabbè, allora, abbiamo meditato anche così brevemente, ma io, sapete, essendo qua a Fatima, sono tentato sempre di parlarvi del posto dove sto. Abbiamo, vedete qui, abbiamo il Salmo che si può leggere, Anna.
Sì, certo. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Ritornello. Io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado. Sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Il Signore è su di loro, essi vivranno, tutto ciò che in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.
Ecco, dice che i salmi finiscono in gloria, si dice, vero? Però prima ci sono delle constatazioni. Uno dice, io sono arrivato al termine della mia vita. Si può morire giovani, si può morire anziani, però bisogna partire da qua. Ecco, quello è il punto che dobbiamo tenere d'occhio. Io parto. Quando parto? Non lo so. Quanti bagagli di buone opere ho accumulato? E qui cominciano i problemi. Dice, ma come? Io ci ho lavorato, insomma, ho fatto qualcosa qui sulla faccia della terra, sì, sì. Ma no, vedi, siccome saremo giudicati sull'amore, e non quello che intendono gli uomini, ma quello che intende Dio, ecco che Per dare il concetto, diciamo, madre di tutti, di tutto l'amore, di tutta la carità, è questo qua. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, per i propri fratelli. E allora, offrire la vita non significa che voglio morire subito per salvare gli altri, no? Perché è più facile morire con un colpo di pistola, vero? Che morire tutti i giorni goccia a goccia. Voi pensate quanti femminicidi in meno ci sarebbero se la lingua non si allungasse troppo, perché probabilmente nascono questi diverbi, vero? Offese, eccetera, eccetera, l'uomo che è, si sente il maschio, insomma, c'è un qualcosa dentro di sé, cosa fa? Reagisce in modo sbagliato. Ecco, per cui diciamo che anche spesso la lunghezza della lingua della donna potrebbe essere un proiettile che prepara, diciamo, la controffensiva. Bisogna stare e offrire, dire: Signore, tu tacevi, vero, quando eri accusato, io non so tacere, io provoco, voglio far valere i miei diritti, e poi finisce al cimitero. Ecco, allora bisogna essere più umili, più semplici, e dire: questa vita l'ho sbagliata, perché questo non era neanche mio marito, è un compagno, io avevo già cambiato 3 uomini e adesso sono qua con questo, e per cui bisogna che cominci a fare come la Maddalena. Ecco, cercare di essere più bassi, di abbassare il capo fino a terra e piangere i propri peccati e dire: sì, è vero, lui mi maltratta, mi dice delle parole, però io non lo so se vado in purgatorio, che maltrattamenti dovrò subire o che parole mi dovrò sentire. E allora offro umilmente, perché devo dire, come dicono i santi, tutto sommato sto troppo bene per quel che merito, perché con i miei peccati ho meritato 1000 volte l'inferno, pensano i santi, no? E allora uno starebbe buono e dice: taci che ti conviene, porta pazienza, offri anche per la conversione di questo povero disgraziato che è un violento, che tutto quello che vuoi. Insomma, praticamente non sappiamo né il giorno né l'ora, tutte queste donne morte ammazzate, questi bambini morti ammazzati, mica lo sapevano quando era la loro ora, però sono morti in qualche modo. Poi ci sono quelli che muoiono negli attentati, poi ci sono quelli che muoiono in autostrada, poi ci sono quelli che muoiono in bicicletta, in motocicletta, e poi ci sono quelli, e poi ci sono quelli, si muore. Ma l'importante è dire: ma l'importante è che io viva, anche se morto fisicamente, io vivo in grazia di Dio, perché ero sempre pronto con la valigetta in mano, e dire: non so a che giorno e neanche l'ora, e pertanto adesso sul tabellone delle partenze c'è scritto il mio nome, devo partire. Non me lo aspettavo, però dovevo partire, prima o poi, non sapevo l'orario del volo, ma adesso hanno annunciato che è il turno mio. E così, bisogna essere semplici, quante cose abbiamo addosso che non servono a niente, quante preoccupazioni abbiamo per quello che non serve, che poche preoccupazioni oppure nulle abbiamo per ciò che serve, ma vi rendete conto? Poveri noi. Signore, vieni presto in nostro soccorso, tu ci ami ci puoi fornire tutte le prove del tuo amore. Ma noi siamo distratti, non ci facciamo caso, siamo ingrati, duri di cuore e duri di cervice. E va bene, allora adesso chiediamo una pausa musicale, che io spero, vero, che la regia abbia trovato un bel canto, naturalmente, di Fatima, se no ve lo devo far sentire io.
Certamente, così ci allieta, ecco, un pochino.
Sì, no, non possiamo ricevere telefonate perché appunto noi siamo un'ora in anticipo rispetto a voi, e così siamo un po', diciamo, vedete, pur stando sulla faccia della terra, però noi vediamo spuntare il sole un'ora prima di voi, e vedranno il trionfo del cuore immacolato prima loro di noi, non lo so, visto che ha promesso che non perderà il dogma della fede, perché qui si va avanti a dogmi della fede messi sotto i piedi. Allora, a tra poco.
Tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione. da un capo all'altro, noi siamo in riva all'oceano, per dire, no? L'Italia è immersa nell'acqua, anche lei. Meno male che si è messo lo stivale.
Ragione. Certo.
Mamma mia, ma povera Italia, povera Europa, ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? E non ci si rende conto, il guaio più grosso è che si continua ad andare avanti come se non ci fossero problemi. Ci stiamo abituando a convivere con i demoni.
Mi pare proprio di sì, hai ragione, credo proprio. Sì, condividiamo, sì. Mamma mia.
Allora Anna, a te la parola.
Sì, certo. I farisei gretti e chiusi nei loro pensieri, ritenendo il cogliere le spighe un lavoro, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che zelassero l'osservanza della legge, ma in realtà coglievano solo l'occasione per manifestare il loro astio. Perciò il Redentore rispose difendendo e scusando i suoi discepoli con un argomento apparentemente sproporzionato alla questione, ma dettato dalla carità che rivela il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
Cari miei, altro che sabato, qui si viola la domenica, si violano tutti i 10 comandamenti, altro che solo quello dei passi del sabato o del mangiare o raccogliere di sabato. E queste erano cose, diciamo, che avevano un peso, ma quelle che abbiamo noi sono delle tonnellate di peso, perché proprio li abbiamo messi sotto i piedi tutti quanti, altro che tutti i 10 comandamenti. Noi non amiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, noi amiamo il nostro io, la nostra vanità, la nostra presunzione, il nostro amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione. Aiuto, poveri noi. E va bene, Anna, leggi pure.
Sì.
L'abbondante meditazione di Don Dolindo.
Dolindo, sì. Allora, San Matteo, capitolo 12, sono pagina 286. La falsa giustizia, ostacolo nella via della santità. Gesù Cristo aveva rimproverato alle città ingrate la loro ostinazione nel male ed aveva protestato che la verità e il regno di Dio erano patrimonio dei piccoli. Con questo aveva tracciato la via per non essere ingrati alla grande misericordia della redenzione. Corrispondere alla grazia, facendosi piccoli innanzi a Dio, con atti di sincera umiltà e di tranquilla mansuetudine, era un cammino diametralmente opposto a quello degli scribi e farisei, i quali ponevano come base della loro giustizia l'orgogliosa stima di se stessi e il disprezzo degli altri. L'Evangelista raggruppa in questo capitolo dei fatti che mostrano questo falso spirito farisaico e, riportando le parole divine di Gesù, traccia con le stesse espressioni dell'eterna sapienza la via che ci conduce alla verità e al bene. Gesù passava di sabato per i campi ripieni di messe matura e i discepoli, avendo fame, cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Questo era espressamente permesso dalla legge e non costituiva perciò un furto. I farisei, però, gretti e chiusi nei loro pensieri, riguardavano il cogliere le spighe un lavoro, quasi fosse una mietitura. E siccome la legge vietava la mietitura di sabato, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che essi gelassero la piena osservanza della legge, ma in realtà coglievano l'occasione per manifestare il loro astio, e perciò il Redentore rispose con un atto di delicata carità, difendendo e scusando i suoi discepoli con un argomento che sembrerebbe sproporzionato alla questione, se non fosse dettato dalla carità e se non rivelasse il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Davide, fuggito a Nobe ed avendo fame, ebbe dal sacerdote Achimelech i pani santi della proposizione, perché non ve n'erano altri. Questo atto sarebbe stato una profanazione se non ci fosse stata l'impellente necessità, e nessuno oserebbe tacciare di male quello che fece Achimelech. Questi si lasciò convincere a dare i pani santi perché credette vera la scusa di Davide, che affermava di essere andato là per compiere una missione segreta del re. Ecco, gli apostoli sono raccolti intorno a lui per compiere una grande e vera missione. Fuggono dall'ira di Satana e vanno al suo cuore divino, tempio vivo di Dio. Ora sono spregiati e perseguitati, ma saranno come il re delle anime che saranno loro affidate. Essi dunque sono più di Davide in realtà, e ciò nonostante non giungono nella necessità a sorpassare una legge severa, ma si cibano per sostenersi, come era loro permesso. Gesù, con quella sua risposta, manifestava dunque un mistero. O meglio, parlava guardando la realtà di ciò che avveniva e che superava di gran lunga il penoso cammino che percosse Davide per conseguire il suo regno. Il vero Davide era qui e cominciava la sua carriera di pene per conseguire il suo regno. I suoi discepoli erano i compagni del suo cammino. Avevano tutto abbandonato e potevano cibarsi delle spighe, assai più di quello che non poterono Davide e i suoi cibarsi dei pani sacri riservati ai soli sacerdoti. Questo significato misterioso delle parole di Gesù risulta dal contesto, anzi acquista maggiore importanza se si considera l'altro argomento che il Redentore porta in difesa dei suoi discepoli. I sacerdoti nel Tempio compiono in giorno di sabato molte azioni che sarebbero in sé un lavoro. Uccidono le vittime, le scorticano, le pongono sul fuoco. Nessuno osa dire che violano il sabato. Con un atteggiamento solenne, Gesù soggiunse: io poi vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Egli è il tempio vivo di Dio. Gli apostoli ne sono come i sacerdoti. la loro vita è tutta dedicata a lui, ed essi, raccattando in elemosina le spighe dei campi, perché hanno tutto lasciato per amore, rinnovano la loro spontanea immolazione. Quel gesto, che era permesso dalla legge proprio per i poveri, diventava in loro una testimonianza della loro povertà, e quindi era come il rinnovarsi del loro sacrificio, fatto al Signore per seguirlo. Poteva perciò considerarsi come un atto sacerdotale, e non doveva considerarsi come un lavoro, ancorché fosse stato così disposto dalla legge, parlando di sacerdoti e di tempio. Mentre gli apostoli coglievano le spighe di grano, Gesù aveva presente il suo sacrificio eucaristico e, guardando lontano, considerava gli apostoli come veri mietitori della spiga del cielo. Quell'atto diventava un simbolo ed una figura, e come tale non poteva essere un reato, ma l'annunzio di una grande misericordia. Per questo egli soggiunse misteriosamente: se voi comprendeste quel che vuol dire questa parola, io voglio la misericordia e non il sacrificio, non avreste mai condannato individui senza colpa. Ai farisei volle dire che egli non voleva tante restrizioni ed amava la bontà e la carità verso tutti, ma guardando più lontano egli alludeva a quella misericordia infinita che doveva supplire col sacrificio del suo corpo e del suo sangue sotto i veli eucaristici, i sacrifici cruenti, e riguardava perciò gli apostoli come gli anticipatori di questo annunzio, in quel gesto che misticamente aveva altro significato. Del resto, soggiunse Gesù, il Figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. E con queste parole confermò che egli stesso aveva mosso internamente gli apostoli, o li aveva autorizzati esplicitamente a cogliere le spighe. Anche se fosse stato un lavoro, egli l'aveva loro permesso come padrone del sabato, essendo Dio a cui apparteneva il sabato. Come padrone del sabato, un giorno lo farà abolire per sostituirvi la domenica, e poiché la nuova legge cominciava con lui, era anche padrone di dispensare allora stesso dalla legge del sabato. Se i farisei, invece di sindacare con male animo le azioni di Gesù e dei suoi apostoli, avessero ascoltato e praticato ciò che egli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato! Si perdevano in vani scrupoli per essere onorati come osservanti della legge, e non si curavano di raccogliere la parola divina, che era veramente come spiga di grano che doveva germinare in loro. L'anima non può presumere di voler formare una legge nuova più severa di quella che ci ha dato Dio. Lo scrupolo non è giustizia. È quasi sempre la radice dell'orgoglio che vuole essere soddisfatto della propria virtù. Lo scrupolo, nel fondo, è una vanità spirituale, frutto dell'ansia di voler comparire innanzi alla propria coscienza, diremmo così, quasi come una donna che non vuole grinze sul suo abito per non sfigurare. La falsa giustizia poi scivola facilmente nella mancanza di carità e sindaca l'operato degli altri, mentre la vera santità è umile e sa avere compatimento per le debolezze altrui. Non attanagliamo l'anima nelle strettezze di leggi che Dio non ci ha date, perché la strettezza arbitraria le soffoca la vita e può produrla presto o tardi in pericolose reazioni. Operiamo con semplicità e facciamoci guidare da Dio, che è l'unica vera interprete, è l'unico vero interprete della legge. Ecco, se vuoi posso proseguire con una paginetta, oppure se vuoi aggiungere qualcosa, Claudio.
Sì, no, volevo, intanto sì, sì, poi aggiungiamo anche l'altra pagina. Ma io ricordo, viaggiavo con un'anima santa, quante responsabilità ho per tutte le anime sante che ho incontrato in vita e non sono ancora riuscito ad imitarle, no? Ma mi ricordo che con quest'anima santa che stavo insieme, cioè, avevamo forse fatto qualcosa, oppure eravamo in ritardo, o avevamo promesso di arrivare a una certa ora, invece, cioè, non ricordo esattamente di che si trattava, era una cosa che nessuno ci bada, ma questa anima mi dice, va bene, dice, cioè, abbiamo mancato magari nel promettere una cosa che l'abbiamo poi, siamo arrivati in ritardo, no? Quella mi dice, va bene, farò penitenza, ecco, cioè, farò penitenza per questa piccola mancanza, cioè per mostrare che era dispiaciuta di questa piccola mancanza che, dico, l'uomo di oggi manco la vede, manco non gli interessa, non ci bada proprio, però le anime, quelle che sono più raffinate, ecco, cioè sono dispiaciute anche per le piccole cose, perché siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, dice, farò penitenza, ecco, allora il Signore vede che c'è un dispiacere da parte di chi ha mancato, anche in cose piccole, ma subito mostra, ecco, che è disponibile anche, ecco, a fare un sacrificio, un'offerta di un piccolo sacrificio per mostrare il dispiacere di non aver fatto tutto perfettamente, no? Pensa che bello, difatti era un grande esempio, molto edificante. Cioè, io ci sarei passato sopra, voglio dire, non ci avrei fatto caso, no? Invece no, dice, no, perché avevamo promesso veramente di arrivare alla talora, poi ci siamo attardati a voler fare delle altre cose, per cui adesso quelli ci aspettano, insomma, non lo so, non mi ricordo esattamente l'episodio, ma mi ricordo però, ecco, quel che aveva proposto, dice, farò penitenza, ecco, per questo che ho, per questa mancanza, ecco, ma pensa che belle cose, eh?
Che finezza d'animo, ma pensa.
Sì,
mamma mia,
ma tu immagini se fessimo, se voi siate santi, no? Irreprensibili. Allora, con queste persone certamente non ci sarebbero tanti morti in giro, morti ammazzati, no? Perché se quando uno solo manca un po' verso l'alto, chiedesse perdono, insomma, dicesse ho sbagliato, no? Invece no, cari miei, ci si spara addosso qua, mamma mia. Ah, che mondo, ragazzi, sai, più si corrompe, cioè, uno, sì, cioè, una mela può essere un